www.redigio.it e la storia continua. Il diavolo in corpo. Se l'idea di un medioevo pudibondo e sessuofobico è oggi da sfatare, resta il fatto che proprio in quest'epoca la morale cristiana elabora un complesso sistema di valori, divieti e prescrizioni volti a negare i piaceri della carne. La storia della sessualità medievale deve scontare un paradosso fondamentale. Anche nel Medioevo esistevano degli specialisti dei problemi sessuali, uomini che ne scrivevano, che definivano comportamenti leciti e illeciti, che dispensavano consigli. Ma erano nella quasi totalità proprio gli individui a cui la sessualità veniva ufficialmente negata. Infatti, anche i discorsi normativi sul sesso erano ad appannaggio dei chierici, degli uomini di chiesa, per i quali la continenza degli aspetti delle pratiche del sesso divenne ben presto un obbligo, oltre che un ideale, perlomeno in teoria. Dovremmo dunque tenere sempre bene a mente l'esistenza di questo filtro ecclesiastico. L'Alto Medioevo, cioè il periodo compreso fra il VI e l'XI secolo, è stato un momento fondativo per la definizione delle pratiche sessuali nell'Occidente cristiano. In questo arco di tempo i chierici hanno rielaborato i materiali di riflessione dei primi padri della Chiesa e ne hanno tratto delle regole comportamentali. Hanno quindi cercato di diffondere alcuni precetti guida nella società. Dei peccati e delle pene. In questo lungo percorso possiamo tracciare subito uno spartiacque, per quanto sfumato. Nel VI secolo la Chiesa si limitò principalmente a predicare la continenza nel matrimonio, a diffondere la coscienza dei divieti di alcune pratiche sessuali e a mostrare come Dio punisse la trasgressione a quei precetti. A partire dall'VIII secolo, invece, venne messo a punto una serie di punizioni penitenziali per ciascuno dei peccati sessuali commessi, fino ad arrivare, nell'XI secolo, alla definizione, ormai piuttosto stabile, di un sistema di norme comportamentali con relative pene per i trasgressori. Prima di vedere cosa veniva considerato riprovevole, cosa era consentito e come queste norme stabilite dagli ecclesiastici erano vissute dai laici. Sarà bene però chiedersi, a partire, da quali materiali si è formato questo sistema di valori cristiani sulla sessualità. Paradiso perduto. Alcuni storici, soprattutto 2 secoli fa, hanno identificato nell'antichità classica una sorta di paradiso perduto della sessualità. Immaginavano di trovare quella libertà di costumi, quella assenza di senso di colpa, quell'esaltazione e piacere fisico che era loro stessa epoca ad avere represso, più che il Medioevo. Da tempo ormai sappiamo che tale paradiso non è mai esistito. Gli storici dell'antichità hanno dissepolto una immagine dei greci e dei romani antichi molto più ombreggiata in campo sessuale. Anche loro erano pieni di pregiudizi, di fobie, di tabù, di regole igieniche più o meno ragionevoli, di teorie che delimitavano rigidamente la sessualità lecita da quella proibita. Alcune di queste idee passarono anche nella concezione dei padri della Chiesa e per loro tramite le ritroviamo vivacemente circolanti nei discorsi sul sesso dell'Alto Medioevo occidentale, per esempio nelle concezioni fisiologiche della donna. Aristotele, contrariamente a una credenza diffusa, aveva affermato che i periodi di fecondità della donna non corrispondevano affatto a quelli in cui questa poteva provare un certo piacere nel rapporto sessuale. Il filosofo invece aveva negato la fecondità al fenomeno mestruale. Solo dopo la sua fine era possibile un coito fecondo. Ippocrate concordò con Aristotele, ma aggiunse che l'avvento di quel momento propizio era segnalato dal desiderio della donna, come fosse un avvertimento della sua fecondità. Queste concezioni passarono in buona parte nel patrimonio delle conoscenze mediche dell'Alto Medioevo, ma nel nuovo contesto cristiano posero nuovi problemi. Un'altra importante eredità della cultura antica, infatti, entrava in conflitto con le nozioni di Ippocrate. Si trattava proprio della nozione di piacere fisico. I filosofi stoici, particolarmente apprezzati dai primi teologi cristiani, avevano decisamente condannato la passione erotica legata al piacere dei sensi. Accecati dal desiderio, gli individui sono spinti al suo soddisfacimento, ma senza badare ai mezzi, alle circostanze, dando libero sfogo a pulsioni irrazionali, selvagge e incivili. Tutto questo minacciava l'equilibrio individuale e allo stesso tempo l'ordine sociale. Non a caso, sia la religione greca che quella romana ci circoscrivevano ritualmente l'espressione di tali pulsioni, consentendola in forma limitata solo durante alcune feste dedicate a Dionisio. www.redigio.it e la storia continua.